Antologia Cristiana presenta
Su tela e su carta.
Cari amici, ben trovati da Laura De Luca. Oggi andiamo a curiosare tra le carte di un grande pittore francese dell'Ottocento, Eugène Delacroix. Nasce un decennio dopo la rivoluzione. Forse i fumi residui delle barricate lo nausearono. Forse crebbe in un ambiente troppo aristocratico. Di fatto, nonostante le apparenze, rimase lucidamente disincantato nei confronti della politica e in un certo senso fu un rivoluzionario conservatore anche in pittura.
Noi potremo domani abbracciare il despotismo con lo stesso accanimento che oggi abbiamo usato a renderci indipendenti da ogni freno.
Di famiglia altoborghese, il padre fu ministro durante il direttorio, viene ben presto introdotto negli studi accademici dei più grandi pittori del tempo. In Europa, ma particolarmente in Francia, il gusto di questi anni è decisamente orientato verso il mondo classico. Grandi nudi di ampie proporzioni, temi presi a prestito dalla mitologia greca. Delacroix non sfugge alla moda del momento, che poi segnerà il costume di tutto l'impero napoleonico. Equilibrio, ragionevolezza e armonia classica surtout.
La vera superiorità non consente nessuna eccentricità. Rubens è trasportato dal suo genio e si abbandona a esagerazioni che sono nel senso della sua ispirazione e fondate sulla natura. Il genio più grande è un essere supremamente ragionevole.
Nonostante queste premesse, la produzione di Delacroix sarà per tutta la sua vita frenetica e incessante, niente affatto ragionevole.
Io sono sempre posseduto da una leggera febbre che mi dispone facilmente a un'emozione viva. Finire esige un cuore d'acciaio. Soprattutto bisogna prendere una decisione e io trovo difficoltà dove non prevedevo di incontrarne. Per durare in questa vita vado a letto presto e non faccio nulla di estraneo a questo compito. E soltanto la speranza di compiere il mio lavoro mi sostiene nella risoluzione di privarmi di ogni piacere. E prima di tutto quello di incontrare le persone che amo. Credo che ne morirò.
Con questa sensibilità sarà attratto dai temi infernali, dall'impegnativo problema della sofferenza umana in tutte le sue forme, da rappresentazioni epiche di mondi in disgregazione. Il tutto raffigurato sempre con una forza espressiva intensissima, in una parola, con autentico tormento, altro che ragionevolezza.
Confesso che ho lavorato con passione. No, io non ne voglio sapere della pittura ragionevole. Il mio spirito inquieto si agiti, disfaccia, cerchi in 100 maniere prima di arrivare al punto che voglio raggiungere e che mi tormenta in tutte le cose. Io o sono agitato come un serpente nella mano d'una pitonessa o sono freddo. Devo riconoscerlo e sottomettermi, ed è una fortuna. Tutto quello che ho fatto di buono è stato fatto così.
E tuttavia, il gusto e la passione sembrano essere quelli per il passato.
Io non ho alcuna simpatia per il presente. Le idee che appassionano i miei contemporanei mi lasciano assolutamente freddo. I miei ricordi e tutte le mie predilezioni sono per il passato. e tutti i miei studi sono rivolti ai capolavori dei secoli passati. Il nuovo è molto antico. Si può anzi dire che è sempre ciò che c'è di più antico.
L'attenzione per il mondo classico diventa così per Delacroix quasi un'ossessione, mai malata e tuttavia sicuramente segnata da un ardore fuori dalla norma. È anche questo particolare che ha fatto di Eugène Delacroix, secondo alcuni, un pittore sì neoclassico, ma contemporaneamente un caposcuola della corrente romantica. Un pittore, insomma, di grandi slanci e di accese nostalgie. Ne era consapevole.
Felice o infelice, io lo sono quasi sempre in modo eccessivo. La mia tavolozza, preparata di fresco e tutta viva del contrasto dei colori, basta per accendermi di entusiasmo. Senza audacia ed estrema audacia, non vi è bellezza.
Siamo di fronte al suo autoritratto del 1838. Qui Delacroix ha 42 anni, pennellate rapide, quasi nevrotiche, audaci sicuramente. Da uno sfondo color mattone emerge il volto di un uomo bruno dai capelli lievemente scomposti, i baffi sottili, lo sguardo penetrante e quasi interlocutorio, con la fronte lievemente aggrottata in un'espressione di contrarietà o di velato rimprovero.
La pittura mi travaglia e mi tormenta in mille modi, come l'amante più esigente. Sono 4 mesi che io scappo fin dall'alba e corro al mio lavoro, come ai piedi dell'amante più cara. Quello che da lontano mi pareva facile da risolvere, mi presenta difficoltà terribili e incessanti. Ma come avviene che questa continua lotta, invece di abbattermi, mi solleva, invece di scoraggiarmi, mi consola e riempie le mie ore quando ne sono lontano?
Il tormento della sua pittura è dunque liberatorio e consolante. Delacroix ci appare quasi un fratello postumo di Michelangelo, con la stessa sua attenzione per le anatomie possenti, o ancora di Caravaggio, con la medesima dimestichezza nei confronti dei forti contrasti di buio e luce. Geni tormentati come e più di lui, il bisogno di fare, il bisogno di esprimersi. Di fatto, tra i suoi amici viventi, tra i suoi colleghi della Francia post-napoleonica, si incontrano personalità più morbide, spiriti più vellutati e però ostinatamente maniaci delle regole, ossessionati dalla perfezione del tratto. Finché è giovane, Eugène gli darà retta.
La prima e più importante cosa in pittura sono i contorni. Il resto potrebbe essere molto trascurato, ma se ci sono i contorni, la pittura è ferma e finita. Io ho bisogno più di chiunque altro di starci attento, pensarci continuamente e cominciare sempre da lì. Raffaello deve a questo il suo finito.
Ma ben presto si stancherà. Per dipingere le regole non bastano.
Io vedo nei pittori dei prosatori e dei poeti. La rima li impaccia. La tornitura indispensabile ai versi e che dà loro tanto vigore è analoga alla simmetria nascosta, all'equilibrio nello stesso tempo sapiente e ispirato che regola l'incontrarsi e l'allontanarsi delle linee, delle macchie, i richiami del colore. Quest'argomento è facile a dimostrarsi. Soltanto sono necessari organi più esercitati e una più acuta sensibilità per distinguere gli errori, le discordanze, le false rispondenze nelle linee e nei colori, che per accorgersi che una rima è inesatta e le mesticchio appiccicato male o goffamente. Ma la bellezza dei versi non consiste nell'obbedienza più o meno esatta alle regole la cui inosservanza salta agli occhi dei più ignoranti, ma risiede in mille armonie e rispondenze nascoste che costituiscono la forza poetica e colpiscono la fantasia.
In bilico fra eredità classica e slanci romantici, in Delacroix si forma ben presto qualcosa di molto più moderno, quasi un preavviso di consapevolezza grafica che sarà tipica dei creativi pubblicitari dei giorni nostri. A 42 anni, al tempo in cui si raffigura nell'autoritratto dallo sguardo di velato rimprovero, così annota nel suo diario.
In tutti gli oggetti, la prima cosa da scegliere per rappresentarli col disegno è il contrasto delle linee principali. Prima di posare la matita sulla carta, averle bene impresse. Non è al momento dell'esecuzione che ci si deve applicare a studiare con le misure. Bisogna di lunga mano possedere quella precisione che in presenza della natura sarà di aiuto al bisogno impetuoso di rappresentarla. Nei ritratti è indispensabile. Quando si fanno degli insieme, con questa conoscenza di causa, cioè si sanno le linee a memoria, si potrebbe disegnarle geometricamente sul quadro. Per i ritratti femminili, soprattutto, è necessario cominciare dalla grazia dell'insieme. Se cominciate dai particolari, sarete sempre pesante. Forse che quella specie di freddezza che ho sempre sentito per Tiziano deriva dal fatto che egli ignora quasi costantemente l'incanto della linea.
L'incanto della linea, dunque. Un occhio da disegnatore puro, si direbbe, prima ancora che da pittore. Sentite quanto acume nell'osservazione della linea retta presente in natura.
Ci sono delle linee che sono dei mostri. La linea retta, la serpeggiante regolare e soprattutto due parallele. Quando l'uomo le fa, gli elementi le corrodono. I muschi, gli accidenti rompono le linee dritte dei monumenti. Presso gli antichi, le linee rigorosamente diritte erano corrette dalla mano dell'artigiano. Non vi sono parallele in natura, né dritte né curve. Quanti animali lavorano con accanimento a distruggere la regolarità? La rondine sospende il nido sotto i cornicioni del palazzo. Il verme traccia la sua strada capricciosa nella trave. Di qui il fascino delle cose antiche e in rovina.
Ma la linea non è tutto. L'incontro con i delicati acquerellisti inglesi compiuto in occasione di un viaggio in Inghilterra lo ha segnato anche nella consapevolezza del colore, che egli padroneggia con ardore almeno pari a quello col quale studia la composizione di un quadro.
Ogni piano, nell'ombra o piuttosto nella mezzatinta, deve avere il suo riflesso particolare. Per esempio, tutti i piani che guardano il cielo bluastri, quelli che sono rivolti verso la terra caldi, e cambiare a misura che girano. I piani laterali hanno riflessi verdi o grigi. Contro l'opinione comune, io dirò che il colore ha una forza molto più misteriosa e forse più potente, una forza che agisce, per così dire, a nostra insaputa.
Ma in Inghilterra Delacroix ha visto anche rappresentazioni di Shakespeare e Goethe, ha respirato le atmosfere di Walter Scott e di Lord Byron. Tornando in patria, si legherà a scrittori quali Victor Hugo, ma anche a musicisti come Chopin. E questa sua disponibilità culturale gli consentirà di trovare affinità fra la sua e le altre arti. La sua poetica rimane la stessa. Le regole, lo stile, da soli non bastano.
Sette aprile 1849. Verso le 3:30 accompagnato Chopin nella sua passeggiata in carrozza. Era un po' stanco, ma contento di essergli utile in qualche cosa. L'Avenue des Champs-Élysées, l'Arco delle Toile, la bottiglia di vino all'osteria. Fermato alla barriera, mi ha parlato di musica e questo lo ha rianimato. Gli domandavo che cosa la logica serve a fissare nella musica. Lui mi ha fatto capire che cosa sono armonia e contrappunto. Che la fuga è come la logica pura in musica, e che essere sapienti nella fuga è conoscere l'elemento di pura ragione e di pura logica in musica. La scienza vista così, dimostrata da un uomo come Chopin, è l'arte stessa. E l'arte allora non è più quello che tutti credono, cioè una specie di ispirazione che viene da non si sa dove, che procede a casaccio e non fa vedere che l'esteriorità pittoresca delle cose. Ma è la ragione stessa, arricchita dalla fantasia, che si sviluppa secondo la necessità di una legge superiore. Undici aprile. Mi pare che sia stasera che ho rivisto la signora Potocka in casa di Chopin. Ho avuto la stessa meravigliosa impressione della sua voce. Ha cantato dei pezzi, dei notturni e della musica per piano di Chopin. Andava benissimo. Io le dissi molto sinceramente come la penso. In musica, come in tutte le altre arti, appena comincia a comparire lo stile, il carattere, in una parola, la serietà, il resto sparisce.
Sempre pervaso dalla sua passione, Delacroix sperimenterà tutti i generi e tutte le tecniche: storia, natura morta, paesaggio, decorazione murale, olio, affresco, pastello, acquerello, portando alle estreme conseguenze il concetto classico di bellezza. Egli ne scoprirà una chiave affatto nuova.
Dodici gennaio. Martedì scorso pranzato con mio cugino, pittore anch'egli, con Jacquinot e la figlia di suo fratello, il colonnello. Non è bella, ma vorrei tanto conservare a lungo l'impressione della sua fisionomia italiana e soprattutto la purezza della sua carnagione, pur non avendo precisamente una bella carnagione, e quella purezza di forme. Voglio dire, quella pelle ferma e tesa, che non può essere che di una vergine. È un ricordo prezioso per la pittura, ma sento già che svanisce.
Fermare il tempo, impedire a un'impressione di dileguare, sembra essere lo scopo di ogni opera d'arte. Ma per questo ci vuole pazienza.
L'importante è evitare l'infernale facilità della pennellata. Rendere piuttosto la materia difficile da lavorare, come il marmo, sarebbe una cosa nuova. Rendere la materia ribelle per vincerla con la pazienza.
Per l'accuratezza delle sue preparazioni e dei suoi studi, per la sua pazienza di compositore, Delacroix resta un classico. Eppure c'è uno slancio che egli non può impedirsi, che è poi il modo col quale le pennellate nervose dell'autoritratto scompongono la sua capigliatura quasi da musicista, che è poi il modo con il quale egli distribuisce il colore a macchia tra le zone d'ombra e di luce, anticipando quasi le grandi innovazioni degli impressionisti. È ben consapevole di doversela vedere soprattutto con la materia.
L'arte del pittore è tanto più intima al cuore dell'uomo quanto più essa sembra legata alla materia. Perché il pittore, come la natura, dà esattamente a ciò che è finito come a ciò che è infinito quanto gli spetta, vale a dire ciò che l'animo trova negli oggetti che colpiscono soltanto i sensi, che la commuova intimamente.
Non c'è un'idea da rappresentare in pittura, ma un che di irrazionale, di immediato. Niente da capire, molto da sentire, cioè quasi una musica.
La pittura, e così la musica, sono al di sopra del pensiero. Di qui il loro vantaggio sulla letteratura, per l'indeterminatezza che comportano. Ben lontano dall'ambire il fracasso dell'orchestra, Chopin si accontentò di vedere il suo pensiero integralmente riprodotto sull'avorio della tastiera. Raggiunse il suo scopo di non far perdere forza alla concezione musicale, ma non aspirava mai agli effetti d'insieme e alla pennellata del decoratore. Non si è riflettuto abbastanza seriamente sul valore del disegno del suo delicato pennello, abituati come si è a non considerare che, come compositori degni di gran fama, quelli che hanno lasciato almeno una mezza dozzina di opere, altrettanti oratori e qualche sinfonia. Noi desideriamo che si applichi alla musica l'apprezzamento che si fa delle proporzioni materiali nelle altre arti, che nella pittura, per esempio, pone una tela di 20 pollici quadrati tra i capolavori apprezzati di più che un qualsiasi quadro immenso, fosse pure di Rubens o del Tintoretto. Egli inventò quelle mirabili progressioni armoniche che hanno dato carattere serio anche alle pagine che per la leggerezza del loro soggetto non parevano poter pretendere a tanta importanza. Ma che cosa importa il soggetto? Non è forse l'idea che se ne fa esprimere, l'emozione che vi si fa vibrare, che lo eleva, lo nobilita e gli dà grandezza? Chopin scrisse dei bei concerti e delle belle sonate. La sua ispirazione era imperiosa, fantastica, irriflessiva. La sua andatura non poteva essere che libera, e noi crediamo che abbia violentato il suo genio ogni volta che cercò di costringerlo nelle regole, nelle classificazioni, a un ordine che non era il suo e non poteva accordarsi con le esigenze del suo spirito, che era di quelli in cui la grazia fiorisce soprattutto quando sembrano andare alla deriva.
Nel suo autoritratto, con la stessa ispirazione imperiosa del suo amico Chopin, Delacroix si rappresenta attraverso una pioggia di pennellate nervose, salvando nello stesso tempo il nitore delle linee, tanto caro ai suoi maestri neoclassici. Il XIX secolo, così sospeso fra la nostalgia di un passato aureo e perfetto e il presentimento di grandi mutamenti storici, ha il medesimo aspetto di un lucido guscio sotto il quale ribollono future inquietudini. Delacroix, pittore dell'armonia, per primo avvertì forse le dissonanze dei tempi nostri. Per primo rammentò quella nostalgia dei primordi in cui tutto nell'uomo era uno: emozione dell'occhio, dell'orecchio, del cuore.
Scendemmo al mare per una strada a destra, che non conoscevo. È il più bel prato in leggera pendenza che si possa immaginare. La distesa del mare che la vista abbraccia dall'alto è delle più imponenti. Quella grande linea azzurra, verde, rosa, di quel colore indefinibile che è quello del vasto mare, mi rapisce ogni volta. Il rumore intermittente che giunge di lontano e l'odore salmastro mi danno una vera ebbrezza. Dio è in noi. La sua intima presenza ci fa ammirare la bellezza, ci fa rallegrare di aver agito bene e ci consola del non partecipare alla fortuna del malvagio. È lui che fa nascere l'ispirazione agli uomini di genio e li incanta con lo spettacolo delle sue stesse opere. Vi sono uomini virtuosi come uomini di genio. Gli uni e gli altri sono ispirati e favoriti da Dio.
A concludere la trasmissione odierna, ascoltiamo ora uno stralcio dal messaggio di Giovanni Paolo II al meeting per l'amicizia tra i popoli del 1987.
L'energia creatrice di Dio prende volto umano e inaugura una storia dentro la storia dell'uomo, in quanto è profezia e salvezza. Il cattolicesimo vive continuamente di questo entusiasmo e di questa bellezza, che diventano ricreazione del volto della terra.
Cari amici, questa puntata di Su tela e su carta si conclude qui. La voce di Eugène Delacroix era di Vittorio Guerrieri. Abbiamo letto stralci dal suo diario 1822-1863, tradotto in Italia da Lalla Romano per Einaudi. La realizzazione tecnica di questa trasmissione era di Roberto Fortunato. Abbiamo ascoltato, fra gli altri, brani da Frédéric Chopin, Georges Bizet, Éric Satie, Hector Berlioz, Camille Saint-Saëns. La consulenza musicale era di Pierluigi Morelli. L'allestimento e la regia di Gian Berardino Carlucci. Per Antologia Cristiana, Laura De Luca vi dà appuntamento a domani. Per i pensieri e gli appunti del prossimo artista, appuntamento invece a giovedì. Thank you.